Allora iniziamo il lavoro di scuola di comunità. Questo che è il catechismo tra noi. E questa sera accennerò perché non... Però accennerò ai primi due capitoli del libro. Guardate che il Nuovo Testo è veramente nuovo, ci sono pagine nuove, quindi occorre, anche perché gli altri due volumi sono stati raggruppati in quest'unico volume, i due volumi precedenti sulla Chiesa, quindi occorre veramente acquistare il Nuovo Testo. Poi per esempio c'è la prefazione nuova di Giussani. E le parole di questa sera vorrebbero tutte tentare proprio di rispondere al titolo del libro. Perché la Chiesa? Perché la Chiesa? È importante il titolo. In fondo dice tutto. Perché la Chiesa? Il primo capitolo, che è intitolato Come introdursi all'intelligenza della Chiesa, è l'inizio della risposta. Perché la Chiesa? Innanzitutto il primo capitolo accenna che la Chiesa è una vita. Potete sottolineare alcune espressioni, così poi vi... È solo un aiuto alla meditazione personale, alla meditazione poi in comune. Non ha nessun'altra pretesa questo incontro. La Chiesa è una vita. Per l'intelligenza reale di una vita, come la Chiesa, occorre adeguata convivenza. Se è una vita, per l'intelligenza di questa vita occorre adeguata convivenza. Adeguata, insiste Giussani su adeguata, perché vuol dire una convivenza nel tempo. Non possiamo stabilire noi il tempo della convivenza. Conditio sine qua non, la condizione necessaria per l'intelligenza della vita è la convivenza con questa vita. È convivere, vivere dentro questa vita. E così accenna poi che l'unica richiesta, ma non è neppure una richiesta previa, ci si accorge dopo, ma comunque chiamiamola così, l'unica richiesta è una semplicità o una lealtà. Parla di semplicità o di lealtà con questa vita. Ma poi ci si accorgerà che è questa vita stessa che rende il cuore così. Cioè che rende il cuore cuore. E così c'è il secondo accenno. Questa semplicità o questa lealtà, il secondo accenno parla di l'espressione senso religioso, ma è forse più immediato dire, tradurla con l'altra espressione, direi anche più biblica, come dice Giussani, con l'espressione cuore. È una vita per il cuore, è una vita che risponde al cuore, cioè risponde a quella domanda che il cuore è, cioè la domanda di felicità. Perché questo è il fine dell'uomo, questo è il compito dell'uomo per cui è creato, è creato per la felicità. Per goderlo per sempre in paradiso. Questo è il fine, per goderlo per sempre in paradiso. E quell'ultima espressione indica il fine totale, per goderlo, per iniziare questo godimento qui sulla terra, del conoscerlo, amarlo e servirlo, ma per goderlo per sempre in paradiso. La Chiesa è una vita che risponde a questa domanda che il cuore è, alla domanda di felicità reale e per sempre che il cuore è. Accenna poi un altro aspetto che, ma è come una conseguenza. Mettere a fuoco, dice il titoletto, l'originalità del cristianesimo. Ma ancora ce n'ho prima che questa vita che la Chiesa è risponde al cuore. Immediatamente, qui è bello che Giussani lo sottolinea, immediatamente non risponde ad altre esigenze. Il cristianesimo è una soluzione al problema religioso. Mi raccomando che la parola problema religioso, senso religioso, indica la struttura naturale del cuore, indica le esigenze ed evidenze creaturali del cuore dell'uomo. Non è una parte, ma tutto il senso religioso suggeriva questo. Comunque, il cristianesimo è una soluzione al cuore dell'uomo. E di questo la Chiesa è strumento, mentre non lo è a problemi politici, sociali ed economici. È importante questa osservazione. In un momento in cui persone non cristiane ammirano il cristianesimo proprio perché il cristianesimo ha introdotto nel mondo la distinzione tra la religiosità e la politica. C'era un editoriale bellissimo di Barbara Spinelli, questa ebrea credo non credente, insomma, di domenica sulla Stampa, era una cosa stupenda, la sua ammirazione per il cristianesimo, perché il cristianesimo non solo... E citava la frase di Gesù, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ma diceva che questo non è nell'ebraismo e nel musulmanesimo, ma nell'ebraismo innanzitutto. Questa distinzione non è così evidente. In questo momento la distinzione è uno dei fattori del mistero cristiano che il mondo più combatte. Combatte più la distinzione in questo momento che non l'unità. Invece il mistero cristiano è un unico Dio, in tre persone realmente distinte, dice il Catechismo di San Pio X. Ma colpito questo, realmente distinte. Per combattere il cristianesimo si può combattere l'unità e si può combattere questa distinzione. E c'è un tempo in cui si combatte l'unità del mistero e c'è un tempo in cui per distruggere il mistero si combatte questa distinzione. L'ultimo libro del Cardinal Ratzinger è tutto su questo. Dice che l'alternativa radicale al cristianesimo è la mistica della indistinzione. Questa è l'alternativa, questa è l'alternativa al cristianesimo, la mistica della indistinzione, per cui non c'è più distinzione tra il creatore e la creatura e poi non c'è più distinzione, perché la mistica della indistinzione arriva al fatto che non c'è più distinzione tra il bene e il male. La gnosi è questa mistica della indistinzione. Allora, anche queste sottolineature sono importanti in questo momento. Il cristianesimo non pretende di rispondere ai problemi politici, sociali ed economici, che rispondendo al cuore, renda l'uomo in una posizione più semplice, più leggera, come l'immagine di Madre Teresa di Calcutta in fondo suggeriva, semplice e leggera. Più semplice e leggera per affrontare anche questi problemi, questo è un altro discorso. Ma il cristianesimo non risponde a questi problemi, risponde al cuore che è domanda di felicità, risponde a questo. E poi c'è il cuore del problema Chiesa. Ma perché la Chiesa? E qui voglio leggere queste righe, perché è la prima cosa che avevo, come dire, avevo un cuore di dire. Chi si imbatte in Gesù Cristo, sia un giorno dopo la sua scomparsa dall'orizzonte terreno, il giorno dopo o l'istante dopo che è stato assunto in cielo, quando i dodici con Maria sono scesi a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi, e Luca dice pieni di gioia, una delle espressioni più belle, pieni di gioia. Sia un mese dopo, o 100, 1000, 2000 anni dopo, come può essere messo in grado di rendersi conto se egli risponde alla verità che pretende di essere? Come si può essere messi in grado di rendersi conto se Gesù Cristo risponde al cuore? Perché pretende di essere il mistero di Dio fatto carne. Pretende di essere la salvezza dell'uomo. Come si può rendersi conto se questa pretesa è reale? Vale a dire, come può arrivare uno a comprendere se veramente Gesù di Nazareth è l'avvenimento che incarna quell'ipotesi della rivelazione in senso stretto, cioè la rivelazione, il comunicarsi del mistero, il comunicarsi all'uomo del mistero. Questo problema è il cuore, sottolineate, di ciò che storicamente si chiama Chiesa. La parola Chiesa indica un fenomeno storico, il cui unico, è importante questo, unico significato consiste nell'essere per l'uomo la possibilità di raggiungere la certezza su Cristo. Il perché della Chiesa non è nella Chiesa. La Chiesa, e questo è fondamentale, la Chiesa è una realtà storica il cui unico significato è di permettere di incontrare umanamente Gesù Cristo. Il significato di questa realtà storica è un altro. L'unico significato è la possibilità di incontrare umanamente Gesù Cristo, di riconoscere umanamente che Gesù Cristo corrisponde al cuore. Questo è l'unico significato della Chiesa. La Chiesa non ha nessun altro significato se non rendere possibile l'esperienza che Gesù Cristo corrisponde al cuore, che Gesù Cristo risponde al cuore. C'è una frase bellissima di Giussani che dice: la vita nuova è la vita in cui Gesù risponde al cuore. La vita nuova è la vita nella quale Gesù risponde al cuore dell'uomo. Nasce così la vita nuova. Nasce da una corrispondenza la vita nuova. Non nasce da un dettato. Nasce da una sovrabbondanza di corrispondenza. La vita nuova è la vita in cui Gesù corrisponde al cuore. Quando i primi due lo hanno incontrato, è iniziato in quello stupore di Giovanni e Andrea, è iniziata la vita nuova. La vita in cui quella presenza, di cui non conoscevano neppure il nome, perché il Battista l'aveva indicato come ecco l'agnello di Dio, gli erano andati dietro, quella presenza corrispondeva al cuore. Così è iniziata la vita nuova. quel pomeriggio alle 4 del pomeriggio. Così iniziata pubblicamente, perché era iniziata 30 anni prima a Nazareth. La parola Chiesa indica un fenomeno storico, quindi una realtà storica, in cui unico significato consiste nell'essere per l'uomo la possibilità di raggiungere la certezza su Cristo, nell'essere insomma la risposta a questa domanda: io che vengo il giorno dopo, quello in cui Cristo se n'è andato, come faccio a sapere se veramente si tratta di qualcosa che sommamente mi interessa? Come faccio a saperlo con ragionevole sicurezza? E così, allora la Chiesa, se non è per questo unico motivo, perché la Chiesa? Solo per questo, perché sia possibile a te, a ciascuno di noi, sia possibile l'esperienza che Gesù Cristo corrisponde al tuo cuore. Questa è la natura stessa dell'esperienza, la corrispondenza al cuore. Solo per questo, perché sia possibile questa esperienza, che l'avvenimento di Gesù Cristo corrisponde al cuore. Sia possibile la salvezza, l'inizio della salvezza, perché il paradiso è la corrispondenza totale. Qui sulla terra è l'inizio della salvezza. E è bello come finisce questo. Se non è così, allora la Chiesa potrà interessare solo in maniera riduttiva, come problema sociologico, politico, associativo, per combatterla o difenderla in riferimento a questi aspetti. Si può combattere o si può difendere. Secondo capitolo. Allora, il primo, perché la Chiesa. Per offrire la possibilità di fare esperienza di Gesù Cristo. Per offrire oggi, esperienza umana, quindi pienamente ragionevole. Esperienza è l'accorgersi di una corrispondenza, di una piena corrispondenza. Poi c'è il secondo capitolo. Il secondo capitolo dice come raggiungere questa certezza sul fatto di Cristo. Anche il titolo è importante. Come raggiungere questa esperienza? Non sulla Chiesa. La Chiesa è, come dire, è strumento, l'espressione con cui inizia la Lumen Gentium, il documento del Vaticano II, segno e strumento, solo segno e strumento. Come raggiungere oggi la certezza sul fatto di Cristo? Sul fatto di Cristo. I titoli sono fondamentali. Come è possibile oggi una valutazione oggettiva e adeguata sull'importanza di Cristo? Con quale metodo? Metodo vuol dire strada. Con quale metodo, secondo quale cammino ho la possibilità di essere ragionevole nell'aderire alla proposta cristiana? E qui Giussani dice che sono tre gli atteggiamenti fondamentali di fronte al fatto di Cristo. È molto bello queste pagine 13 e 14, perché dice che questi atteggiamenti fondamentali di fronte alla proposta cristiana sono come anche le pieghe ultime dell'animo umano di fronte a tutta la realtà. Questi tre atteggiamenti sono come la posizione ultima dell'uomo, di un uomo di fronte a tutta la realtà, non solo di fronte al fatto cristiano, ma di fronte a tutta la realtà. Primo, considerare il fatto cristiano un fatto del passato. Qui lo leggerete voi, ma Giussani fa l'esempio di questo studioso Schweizer che poi è andato in Africa, questo studioso protestante che ha affrontato così il cristianesimo, arrivando ultimamente alla conclusione che attraverso questo metodo puramente storico il cristianesimo è un ultimo ignoto, è un'ultima realtà ignota. Ma io vorrei sottolineare di queste pagine l'aspetto che dicevo prima. Guardate che considerare il cristianesimo un fatto del passato, ripeto, non è soltanto, diciamo così, un problema, come Giussani parla, del razionalismo, quindi di affrontare i documenti cristiani con un metodo razionalistico, ma affrontare il cristianesimo come un fatto del passato è innanzitutto, come dire, è innanzitutto una possibilità riduttiva per ciascuno di noi, per ciascuno di noi, perché non si è cristiani per un passato, si è cristiani per un presente. Un presente vive di tutto il passato, dal gesto fondante di questo passato che è il battesimo, dal gesto di questo passato in cui il battesimo è entrato nell'orizzonte dell'esperienza di ciascuno di noi attraverso un incontro che abbiamo fatto. Ma si vive del presente, non si può vivere del passato. Non si può vivere del passato. E Giussani è bellissimo qui che dice: perché affrontare il cristianesimo come un fatto del passato o vivere il cristianesimo come un incontro passato, come l'incontro passato, è contro la natura stessa del cristianesimo, perché la natura del cristianesimo è che Dio si è fatto uomo e che è vivo. Fides Christianorum resurrectio Christi est. La fede dei cristiani è la risurrezione di Cristo. È vivo. Vivo vuol dire presente, nel presente. Io suggerisco sempre di pensare, perché è una cosa commovente. Pensate, poi nel primo canto di oggi c'era quell'accenno bellissimo. Pensate alla Maddalena il mattino di Pasqua, pensate al suo incontro, all'incontro con Gesù che gli aveva cambiato la vita, pensate quel mattino quando piangeva e a quell'uomo che credeva essere il giardiniere che dice: se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo perché io vada a riprenderlo, se hai portato via tu il corpo del Signore. Se quella mattina quell'uomo che credeva essere il giardiniere non l'avesse chiamata Maria, e se allora lei guardandolo non l'avesse riconosciuto, la Maddalena dopo un po' sarebbe ritornata al mestiere di prima solo con una disperazione infinitamente più grande. Perché un incontro passato non genera speranza presente. Genera nostalgia un incontro passato, e si può essere addirittura ricchi di questa nostalgia. E questa nostalgia, questa ricchezza, può essere una ricchezza che rende impossibile all'uomo incontrarlo nel presente. È più facile è più facile che un cammello passi nella cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Si può essere ricchi anche della propria nostalgia, anche del proprio passato. È un presente che desta speranza, è un presente, è risorto. Risorto vuol dire che nel suo corpo è ritornato alla vita. Come, permettete questo accenno, che è forse una delle pagine più belle degli Atti degli Apostoli, quando Paolo è in carcere a Cesarea Marittima ed è in carcere quando il proconsole romano che lo tiene in carcere riceve la visita di Agrippa e Berenice, di marito e moglie, re e regina ebrei, e gli racconta Festo, il procuratore romano, racconta questi ospiti importanti, racconta di questo prigioniero che ha in carcere e dice: ho qui un certo Saulo di Tarso, eccetera, che è stato accusato di delitti. Allora io cita il diritto romano, che dice: nessuno può essere condannato se prima non si confronta con l'accusa e la difesa, e quindi sono andato in tribunale e sono venuti da Gerusalemme tutti quelli che lo accusavano. Ma con mia sorpresa non avevano accuse circa delitti, come dire, dei delitti soliti per cui si può accusare un uomo, ma avevano nei suoi confronti soltanto questa questione riguardante un certo Gesù morto, che Paolo sosteneva essere ancora in vita. Questo è il cristianesimo, solo questo. Un certo Gesù morto, che Paolo sosteneva essere ancora in vita. Credo che quel romano, dicendo così, non pensava alla risurrezione, pensava al fatto che Paolo sosteneva che questo Gesù non era morto, ma era ancora in vita. Era così semplice la testimonianza di Paolo, un certo Gesù morto che Paolo, questo prigioniero, sostiene che è ancora vivo. Questo è il cristianesimo. Ancora vivo vuol dire quindi presente, presente, da allora presente. Questo è il... Leggetelo tutto questo, affrontare il fatto cristiano come un fatto del passato. Secondo, il fatto cristiano come una illuminazione interiore. E anche qui dice Giussani, anche questo non è parziale, non è sbagliato, perché l'illuminazione interiore è benissimo l'accorgersi che questo fatto corrisponde al cuore, è un fatto interiore. Soltanto che ci si accorge di un fatto esteriore che corrisponde al cuore. Dice che l'interpretazione protestante è un'interpretazione parziale. Non tiene presente la totalità dei fattori del cristianesimo. Il cristianesimo era 2000 anni fa un uomo in cui ci si imbatteva, che colpiva il cuore, ma era qualcosa di esterno, la sua umanità che colpiva il cuore. Non si può ridurre a una mera illuminazione interiore. E qui leggete voi. Terzo, lo sguardo ortodosso cattolico. E qui innanzitutto Giussani dice che mette insieme la tradizione della Chiesa così come vissuta dalla Chiesa cattolica e così come vissuta dall'ortodossia, perché è l'identica concezione. E dice che come si è presentato il cristianesimo 2000 anni fa? Si è presentato come l'annuncio che il mistero di Dio si è fatto carne, come una presenza integralmente umana. Una presenza integralmente umana implica il metodo dell'incontro. dell'imbattersi con una realtà esterna a sé, sono a pagina 25. Presenza oggettiva, eminentemente incontrabile, che percuote il cuore, quindi percuote l'interiorità, corrisponde al cuore, ma che si trova fuori di sé, fuori del cuore, nell'esteriorità. Bellissimo, sono tutte parole. L'anno scorso chi ha partecipato ad alcuni incontri su Sant'Agostino ricorda uno degli incontri sull'insistenza di Agostino sull'esteriorità, sul fuori di sé. Il cristianesimo è un incontro con qualcosa fuori di sé, con qualcosa di esteriore, ma che si trova fuori di sé. Il termine incontro implica questo aspetto esteriore e questo aspetto interiore, che questa realtà integralmente umana fuori di sé percuote il cuore, corrisponde al cuore. Tale metodo è l'imbattersi in una realtà fatta di coloro che credono in Lui, pagina 26, perché la presenza di Cristo nella storia, proprio come fisionomia, perdura visibilmente come forma incontrabile nella unità dei credenti, come 2000 anni fa la sua umanità, oggi il suo corpo visibile, coloro che unisce a sé l'unità dei suoi con lui. È bellissimo, a me colpisce che nella liturgia la parola unità, tradotta in italiano con la parola unità, per esempio la preghiera prima della comunione che si chiede al Signore di concedere alla Chiesa l'unità e la pace secondo la tua volontà, in testo latino non è unità, è che il Signore la renda una, la raduni. È un verbo, non è una cosa l'unità. L'unità è un avvenimento il cui soggetto è Gesù Cristo. Gesù Cristo rende una la sua Chiesa. Si chiede a Lui di renderla una. A Lui. È un avvenimento, è un gesto suo, è un'azione sua che noi domandiamo. Non è una cosa che possediamo noi. E coadunare, dinieris, coadunare, che ti degni di radunarla, tu. E qui Giussani cita Paolo, l'incontro di Paolo, quando Paolo, perché mi perseguiti, mi. E ricorderò sempre, qualche anno fa Giussani commentando questo alla Tuil, a un certo punto dice sì che a Damasco erano tutti poveretti, non c'era nessun apostolo, non c'era né Giovanni né Giacomo né Pietro, erano tutti poveretti i cristiani di Damasco, eppure Saulo, perché mi perseguiti? In quella loro povertà era la visibilità di Lui, la visibilità di Gesù Cristo in quella loro povertà. Era il corpo suo di Lui, nella loro povertà. Lo sguardo ortodosso cattolico, pagina 27. È l'invito a un'esperienza presente integralmente umana, un incontro oggettivo con una realtà umana, oggettiva, profondamente significativa per l'interiorità dell'uomo, provocativa un senso e un cambiamento della vita, perciò invadente il soggetto, secondo coerenza con l'esempio originale. E poi finisce Giussani questo capitolo con una cosa secondo me bellissima, che dice che questo sguardo che parte dal presente, dall'incontro presente con una realtà integralmente umana, questo sguardo valorizza i due atteggiamenti precedenti. Il presente valorizza il passato, il presente, la convivenza con il presente, l'esperienza presente rende possibile un'intelligenza, un amore del passato che sarebbe impensabile. Ma il presente, questa è una delle cose che l'esperienza cristiana più, come dire, in cui l'esperienza cristiana più stupisce, che il presente valorizza il passato. L'esperienza non è dialettica nulla, l'esperienza abbraccia tutto. Valorizza, per esempio, valorizza anche i propri poveri peccati, non in quanto peccati. Chi fa peccato è schiavo del peccato, non in quanto peccato, ma in quanto il Signore usa anche quell'umiliazione, ma il Signore la può usare per una gratitudine più grande, come il pianto di Pietro, come le lacrime di Pietro dopo il tradimento. E secondo, l'esperienza presente valorizza l'illuminazione interiore, anche questo è molto bello, pagina 32. Non censura l'illuminazione interiore, ma l'assicura, la precisa e l'esalta come corrispondenza del cuore a un fatto, altrimenti l'illuminazione interiore diventa pura costruzione soggettiva, diventa facilmente fissazione e follia religiosa. Non oscura, ma assicura, precisa ed esalta il nesso interiore. Ultimo punto è l'introduzione. Nell'introduzione Giussani dice una cosa. Che alla fine di tutto il percorso Dio alla fine di tutto emerge più fortemente ai nostri occhi come mistero, come una presenza che noi non possiamo possedere, come una presenza che corrisponde al cuore ma che noi non possiamo possedere, come mistero. E allora, così Dio rimane un qualcosa di incomprensibile, che nessuna parola o discorso può spiegare, se non si introduce la figura della Madonna, scelta da Dio stesso per farsi da noi riconoscere, metodo del suo comunicarsi all'uomo attraverso il caldo del suo grembo. Allora, il perché la Chiesa o che cos'è la Chiesa? Allora, guardando la Madonna, uno coglie che cos'è la Chiesa. Guardando la Madonna, uno dei suggerimenti più belli che il Signore mi ha dato è che quando leggo la preghiera che accennavo prima della comunione, quando dice non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, quando sono attento penso sempre alla Madonna, perché la fede della tua Chiesa è la Madonna. Allora tutto diventa chiarissimo, tutto. anche la realtà della Chiesa in cui la zizzania può essere molto più che non il buon grano, come può essere, come tante volte è la realtà della Chiesa. Anche la realtà della Chiesa in cui la luce, quella luce che è l'unica luce per cui brilla, come dicevano i padri della Chiesa, a un certo punto, quando facevano l'esempio della Chiesa come la luna, per dire che solo una luce riflessa la luce della Chiesa, ma parlavano anche delle fasi della luna. E questa luce nella Chiesa, ci sono dei momenti in cui la luna scompare. Ma guardando la Madonna tutto, si abbraccia tutto, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. La fede della tua Chiesa è quella piccola ragazza che a Nazareth si è stupita di quel saluto e ha detto eccomi. Quella piccola ragazza già piena di grazia, quindi predestinata, prediletta, già piena di grazia, dal momento stesso in cui è stata concepita da Gioacchino e Anna, il peccato non l'ha sfiorata. Già piena di grazia nell'istante stesso in cui sua madre e suo padre l'hanno concepita. Lì che cos'è la Chiesa? È evidente. Lì che cos'è la Chiesa evidente, preservata, redenta, prima ancora che il peccato la potesse toccare. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Ecco, la tua Chiesa è la realtà personale di quella donna di nome Maria. Come nell'eccomi, nel concepire virginalmente, nel partorire virginalmente, nel rimanere sempre, sempre vergine. Allora si capisce, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. C'è stata una creatura che è rimasta sempre pura grazia e pura preghiera. Pura grazia e pura libertà, perché la libertà è una domanda abbracciata, è una domanda pienamente soddisfatta. Questa creatura è rimasta tutta la sua esistenza sempre così, sempre vergine. È rimasta in tutta la sua esistenza puro essere guardato e puro stupirsi di essere guardato. Videri, pura preghiera, puro accorgersi di essere amata, puro accorgersi di essere prediletta. Se si guarda la Madonna, allora tutte le cose sono abbracciate così e diventano semplici così. E c'è un modo per guardare la Madonna, che è proprio il rosario. Il rosario è il modo più semplice per guardare la Madonna. Per guardare la Madonna e per guardare Gesù. Come diceva il Papa domenica, diceva preghiera semplice, ma colpito i due aggettivi che ha usato. Il rosario, per diventare santi, ha detto, vi raccomando, il rosario. Preghiera semplice e accessibile a tutti. Il rosario, preghiera semplice e accessibile a tutti. La Chiesa, perché la Chiesa? La Chiesa è questa creatura ed è coloro il cui figlio ha per pura predilezione incontrato e che incontra. Perché è una grazia presente la fede. E così finisco con una frase dell'Apocalisse che, tanto è vero che ho fatto il prossimo numero di 30 giorni, ho fatto la copertina con questa frase, perché mi ha colpito moltissimo. Una delle frasi in cui Gesù, nelle lettere,